Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ciao Stefano,
ciao,
ben
Marco,
trovato.
Buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Bene, bene, ben trovato anche a te.
Grazie,
Stefano, in questo pomeriggio. Allora, siamo in piena bagarre Champions League,
sì.
Veniamo da due gare, insomma, con risultati negativi, ma prestazioni completamente diverse, lontane, opposte. Ne parliamo insieme, Stefano. Abbiamo anche il piacere, perché un po' di giorni che non lo sentivo, l'ho un po' marcata uomo, l'ho un po' disturbato. Al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio,
ciao,
ben
Fabio.
Trovato.
Ciao direttore.
Ma perché hai disturbato? Non disturbi mai.
Grazie.
Mi piace che domani non potevo intervenire perché avevo un impegno, ma quando chiami, se sono libero, sempre volentieri.
Grazie Fabio, grazie Fabio. Allora, cominciamo un po', ripartiamo con il vostro pensiero su ieri sera, dove appunto ho detto due risultati negativi per quanto riguarda gli italiani in Champions, Stefano, ma due prestazioni completamente differenti.
Insomma, l'Atalanta ha spaventato Real Madrid, ha confermato il buon momento, soprattutto la stabilità, lo spessore di una squadra che sta ambendo a qualcosa di significativo in campionato, e in Europa recita lo stesso ruolo di protagonista, ha giocato con grande personalità. Real, ricordiamo che insomma sta un po' a pezzi, ridotto soprattutto nelle scelte, nella disponibilità da parte di Ancelotti di fare una formazione, no? Competitiva, però esce sempre fuori la giocata del singolo, e ieri era Madrid,
grande qualità,
grande qualità, sono la squadra più forte del mondo in attesa, insomma, c'è un Real Madrid adesso, immagino Real Madrid ad aprile sarà un'altra storia, e ogni squadra ci dovrà fare i conti. Detto questo, complimenti ancora all'Atalanta che si è confermato. Gasperini parla, ci manca una virgola per essere come Real, insomma è un po' eccessivo, però è giusto poi caricare un ambiente, renderlo sempre vivo sul pezzo. Dall'altra parte l'Inter invece ha fatto una partita senza tante ambizioni. Cioè,
ma c'era Inzaghi in panchina ieri?
No. Io lo so, la tua provocazione, non so cosa dirà il direttore Fabio, però cioè, voglio dire, non è neanche,
no,
una sorta, di, neanche
una
sorta di muraglia,
in giro,
non
che
si può definire una muraglia nerazzurra, no, neanche. Andava 0-0, poi ci ha avuto sfortuna su quell'episodio e ha perso la partita, il Bayer Leverkusen ha fatto leggermente qualcosina in più, ma insomma, è stata una partita fondamentalmente molto brutta.
Molto brutta. No, però c'è una sindrome in giro, Fabio, che io lo so.
E aggiungerei un'altra cosa prima di lasciare la parola a Fabio. Mentre analizzavamo nei giorni scorsi la forza della panchina, quindi nei termini di conduzione singola di una squadra da parte dell'allenatore e delle alternative che crescono e fanno come i titolari, no? Come le prime scelte, definiamo così, nell'Inter questo aspetto non c'è. Taremi, Zielinski, Darmian quando entra, Asani quando entra, non c'è alcun, cioè, stanno facendo
non
male.
C'è il cambio passo di chi
stanno
entra.
Cioè, i subentrati stanno facendo male, chi subentra sta facendo male rispetto alle altre.
Mentre per esempio possiamo citare che chi subentra ad esempio nell'Atalanta,
esatto,
o in altre squadre danno subito un impatto.
Questa cosa
spunto, sì. Fabio, vengo da te, io ho detto prima pure che c'è una strana sindrome che gira nella nostra Serie A, però insomma non voglio dire quale sindrome è. Però ieri mi sono chiesto, ma c'era Inzaghi in panchina nell'Inter ieri? Così.
Che vuoi dire? Non ho capito onestamente.
No,
capito,
perché mi sembrava, cioè, capito, tutti dietro lì a aspettare per cercare. Non so, mi sono venuti dei pensieri così, però.
No, ma non so. Io intanto credo che sul problema di quelli che entrano nell'Inter, se le tue riserve sono giocatori anziani a fine carriera, è un po' come mettere me o te a fare gli apprendisti, no? In redazione, cioè ormai c'è una certa età, pensi che tutto ti sia un po' dovuto, entri, non devi dimostrare più niente, no? Devi, tu dici parla per te, va bene, parlo per te. No, no, voglio dire, capisci, se l'ultra trentenne, voi Stefano non lo sa, l'ultra trentenne entra e gioca le partite in cui si decide di far giocare le riserve, non è come il ventenne che ha voglia di affermarsi, che morde l'erba, che si sbatte, fa la sua onesta partita e via. Ecco, in questo l'Inter forse ha sbagliato, no? cioè se tu hai Taremi, hai Zielinski, hai dei giocatori che sono stati presi per svernare un po', no? E poi quando li metti non ti danno l'entusiasmo, la spinta del giovane. Questo potrebbe essere, non lo so, però potrebbe essere una spiegazione. Poi c'è un problema Inter, che è un problema secondo me anche di ambiente, e cioè l'ambiente Inter è così focalizzato nel dire no, noi dobbiamo vincere il campionato, del resto non ci frega niente, che limita anche un po' poi la squadra. Il mettere in partite internazionali molte riserve, e tu dirai, certo, ma c'è la Lazio. Ma la Lazio lunedì, cioè ieri era martedì, fai giocare quelli bravi.
Ma tu vai, dici, ma voi dite veramente che lui ha pensato alla Lazio?
Cioè, ha fatto turnover.
Sì, sì.
E tu dici che l'ha fatto proprio per questo motivo, sì. Qui, cioè, quindi ha battezzato quella come partita più importante.
Sì, perché voglio dire, Marco, in Champions League c'è a termini, cioè c'è tempo per recuperare.
Quindi ha battezzato quella.
Chi c'ha lo Sparta Praga a gennaio e poi in casa la chiude col Monaco. Poi sai, si giocheranno tutte le partite alle 21, ogni squadra avrà, no Fabio, il quadro un pochino più chiaro e vedremo dove sarà il Monaco o l'Inter, ma insomma l'Inter se fa 3 punti è dentro, credo sia dentro.
Ma leggevo Daniele Mari, che è interista da Roma, molto, molto attento, è il direttore di FC Inter, che però ha fatto tutta una serie di esami e proiezioni dicendo occhio però, perché certo se le vinci tutte e due è risolto. Però se non le vinci tutte e due rischi di non entrare nelle prime 8, dipende anche ovviamente dai risultati degli altri, ma il punto è questo qui, cioè io ho visto a un certo punto la Juventus e il Milan entrare in una dimensione europea nei loro anni d'oro, questi sono gli anni d'oro dell'Inter, non sappiamo per quanto l'Inter potrà essere così dominante in Italia, così superiore a tutte le altre, e alla fine hai un ambiente che dice no, cioè, l'ambiente Inter è terrorizzato dall'effetto Juve. No, quando la Juve a un certo punto non vinceva in Europa, vinceva gli scudetti e attaccavano la Juve dicendo vedete non siete capaci di vincere in Europa, fino al confine, gli Interi ti sfottevano un po' gli Juventini così, e credo che questo abbia portato a una paura assoluta di mettersi in gioco a livello europeo della squadra. Cioè la Juve a un certo punto, se non vinceva la Champions, era un'annata fallita, lo ricorderai, insomma,
come no,
di allenatori,
come
no? L'Inter non ha mai avuto questo, mi permetto di dire, coraggio, no? Cioè di dire no, quest'anno noi dobbiamo fare una grande Champions, e se necessario, ti ricordi quando per esempio era stato messo in discussione Conte, che per fare i 102 punti aveva perso di vista l'Europa?
Certo.
Io credo che questa paura attanagli un po' l'ambiente Inter, tanto che gli stessi tifosi dicono ma sì, vabbè, dai, non importa, dobbiamo battere la Lazio, il resto conta poco. Invece no, tu dovresti giocarti su tutti i fronti, anche perché sei attrezzato per farlo.
Che dici di questa chiave di lettura, Stefano?
Sì, anche se Bayer Leverkusen è una signora squadra, ha battuto il Milan in maniera differente, dominando per 60 minuti e poi soffrendo negli ultimi 30, con Milan che
poi hanno preso il primo gol, tra le altre cose, primo
sì,
gol.
Ma vabbè, può capitare, sì. Adesso non farei un dramma, secondo me, ripeto, le scelte, cioè, Taremi e Zielinski stanno deludendo. Dobbiamo prendere atto di questa cosa qua, nessuno ne parla, noi ne abbiamo parlato un mese e mezzo fa.
Sì, tu l'hai sempre sottolineato.
Ho avanzato però subito questo tipo di osservazione, però insomma, dice, chi se ne frega, no? Taremi sta là, entra e si vede. Zielinski sta là, ti aspetti che possa tirare da un momento all'altro la giocata da urlo ed esce il passettino un po' da Parco Lambro, insomma, dove, no? Fabio, lì vicino, cioè, nel senso che dove può andare, cioè Aslani entra e non incide, Darmian entra e fa male, queste sono cose, sono piccoli dettagli, cioè Darmian è uno di rendimento, entra e lo vedi un po' distratto, anche entra fa l'autorete, cioè uno come lui, sempre molto attento, che sempre sul pezzo,
no, ma
non è facile, Inzaghi secondo me sta facendo un grande lavoro, perché non ha risposte dalla panchina, poche.
Stavo vedendo anche il discorso che faceva prima Fabio Ravezzani dell'età dei sostituti, che in effetti i più giovani di questo, diciamo dei subentrati dell'Inter sono Aslani e Frattesi, gli altri sono tutti trentenni, sì, 35 anni.
Al di là dell'età, Marco.
No, che magari dice uno più,
cioè, io Taremi mi aspettavo, è stato preso proprio la Champions League.
È vero, è vero, è vero.
Ha delle cifre formidabili, ha un rendimento altissimo. Aveva
una grande
carriera.
Al momento è una delusione, possiamo dire, assolutamente.
Ma non fa, non, ieri una cosa, un fantasma,
sì.
Nullo.
Sì, sì,
Zielinski è fortissimo, però non si sa che non lo so, si è perso.
Invece Fabio, l'Atalanta dopo la partita di ieri farebbe meglio a concentrarsi solo sul campionato, perché comunque in Champions è vero che ha giocato una grande partita con una squadra qualitativamente fortissima, però insomma ci sono squadre molto attrezzate, no, in Champions, oppure diciamo è una squadra che può portare avanti il doppio impegno?
Ma sai, da questo punto di vista l'Atalanta ha avuto più coraggio dell'Inter.
Sì. Cioè,
Gasperini, se avesse ragionato come Conte o come Inzaghi, avrebbe messo tutte le riserve. Tu metti le riserve, perdi con il Real Madrid e dici, premetto che a me Gasperini non entusiasma come allenatore quando parla, quando allena sì, quando parla molto bene. Però tu metti le riserve, hai perso, e avevo le riserve, come ha fatto Conte con la Lazio. Hai pareggiato, quanto sei bravo, hai pareggiato con le riserve, non parliamo di tua se vinci. Allora intendo dire che evidentemente l'Atalanta ha avuto grande coraggio, ma ha avuto quel coraggio che deve avere una squadra che non, ecco, non usa il bilancino del farmacista pensando se poi non vinco, se si stanca, cosa mi dicono. Tu stai dicendo che hanno fatto male in realtà, no? Perché dice, ma forse facevano meglio, farebbero meglio concentrarsi solo su una competizione, ma il bello dell'Atalanta è proprio questa lucida follia che porta Gasperini a misurarsi con la sua miglior squadra sempre e comunque, poi magari non vince e qui e chiudo, però c'è il salvacondotto di Gasperini, perché a Bergamo nessuno gli dirà mai niente. Se lo fai a Torino o a Milano, poi dico, ecco, brutto scemo, sei andato a giocare con i migliori. Però io penso che quando tu hai per le mani una squadra così forte come l'Inter, perché per me l'Inter si sottovaluta, e hai il dovere di giocare in Champions, in campionato, con la miglior squadra possibile. Poi in Coppa Italia fai quello che vuoi. E invece l'Inter è un po' attanagliata da queste paure, di tutto l'ambiente, non solo dell'allenatore.
Eh sì, Stefano, è una squadra che può portare avanti il doppio impegno, oppure a un certo punto, visto
l'Inter,
che è l'Atalanta.
Ah. Sì.
Tu dici di sì, continuare, no, così, certo, perché può venire fuori qualcosa.
Sì, lo può fare. L'Atalanta non ha complessi di sorta, cioè è una squadra forte, una squadra stabile, una squadra consapevole, una squadra che ieri ha rosicato.
Sì,
perché non è riuscito a pareggiare.
Cosa che si è mangiato.
Cioè, Gasperini è vero che non piace a Fabio, ma comprendo quando dice per una virgola, cioè, poi non è che puoi dire lotteremo per lo scudetto, siamo forti,
no,
ma certo, loro dentro lo spogliatoio ragionano una squadra forte.
No,
ma
no,
è giusto,
ma ormai
perché
sono
l'Atalanta
forte,
è una
big
realtà,
sono una big nel campionato e anche a
ed
livello europeo,
squadra,
è una squadra adesso,
esatto,
molto temuta e rispettata. Perché quando tu batti il Liverpool, il Leverkusen,
esatto,
metti in difficoltà il Real Madrid, a livello europeo
il
tuo nome
fame,
cresce, esatto, e tu dici questi sono, attenzione, quando ci giochi. Quindi sì, la crescita è sicuramente notevole.
Stavo vedendo questo giochino delle Taremi, Arnautovic, Zlinski, Darmian, Aslani e Carlos Augusto. Poco contributo. Bissek bene, no? Quando
sì,
entra, poi chi c'è? Vabbè,
Frattesi.
De Vrij straordinario,
De Vrij uno dei migliori.
Uno dei migliori. No, dico in generale in questo periodo, no? Buchanan secondo me è un buon giocatore, anche lui è stato un po' impiegato, ma è entrato bene. Frattesi diciamo che è il dodicesimo. Però Taremi, Arnauto, Gislischi, Darmian,
sono tanti quelli che non hanno
dato contributo. Quindi ancora, attenzione all'Inter, perché gennaio potrebbe aprire, capito, fare
sì,
il vuoto. Se recupera questo tipo di alternativa diventa forte, perché c'è un calendario facile. Sono a studiarmi il calendario. È vero che Napoli giocherà 5 partite, c'è anche la Supercoppa italiana di mezzo per Inter e Atalanta, questo, perché Juventus Milan ancora non sappiamo cosa faranno.
Sì.
Quindi giocheranno 8 partite rispetto a 5, però il Napoli 4 su 5 affronterà l'Atalanta, la Fiorentina, la Juventus e la Roma. Dal primo, cioè da gennaio fino al 2 febbraio.
Sì.
Poi ci sarà il derby il 2 febbraio di Milano, però credo che l'Inter abbia il Bologna, l'Empoli, c'ha squadre che...
Quindi tu dici attenzione.
Certo, lì voglio dire...
Sì.
Per quanto adesso voglio dire, siamo andato fuori tema, però per quanto riguarda il campionato, il Napoli si deve affrettare a sfruttare questo dicembre, perché
dopo
poi sono dolori, capisci?
Sì. Napoli che segnale sta dando, Fabio? Perché prima abbiamo avuto Luca Calamai che ha detto, considerando che hai un impegno a settimana e puoi lavorare tanto anche su una proposta di calcio differente, ha detto io mi aspettavo molto di più, cioè il Napoli per me indietro rispetto al tempo a disposizione che aveva per lavorare in questo momento. E tu che idea ti stai facendo?
Ma allora, noi dobbiamo paragonare il Napoli alla Juventus dell'anno scorso che non aveva la Champions, no? Perché poi non possiamo e non dobbiamo stare dietro a Conte, che è un maniavantista impressionante, no? Lui dice: io ho preso una squadra da decimo posto, guardate che bravo che sono terzo. No, in realtà lui ha preso sostanzialmente la squadra che l'anno prima aveva stradominato il campionato, poi ha avuto una stagione per molti problemi interni pessima, e adesso lui partiva da una base fortissima, alla quale è stato tolto sì il centravanti di riferimento per le ben note vicende, ma tutti gli altri sono rimasti uguali, con l'innesto di giocatori importantissimi, in più Lukaku, su quale ha garantito lui, secondo me sbagliando, tra l'altro io l'ho visto bene Lukaku, rimane un buon attaccante, però è l'ombra dell'attaccante che aveva portato trascinato l'Inter, dicevo, detto questo.
Ma è anche lontano dal Lukaku dell'anno scorso della Roma, Fabio.
Insomma, sai, lui ha anche un fisico su cui probabilmente ogni anno che passa pesa di più che su un prebilino. Detto questo, con una squadra che ha un potenziale così forte, che ha un allenatore così bravo, che è già uscita dalla Coppa Italia, l'anno scorso il maledetto Allegri, che voi avete spernacchiato più riprese, però si è vinto la Coppa Italia ed è arrivato terzo. Allora, vogliamo dire che il Napoli, dai, onestamente, il Napoli di Conte come cifra tecnica è molto più forte della Juve di Allegri un anno fa. È chiaro che oggi l'eliminazione subita oltretutto dalla Lazio, non dall'Inter, dice vabbè, è l'Inter, in Coppa Italia, e obbliga Conte a fare almeno il secondo posto, di lottare almeno fino alla fine, perché se no sarebbe un'annata completamente al di sotto della potenzialità del Napoli.
Vediamo, perché in effetti in questo momento
una cosa che se vinci c'hai ragione, no? Non so se hai notato questa cosa qui, no? Poi puoi venire chiunque, qualsiasi opinionista, giornalista, farci la morale del gioco, della tecnica, dei passaggi, della pressione, tutte queste minchiate qua. Dopodiché, se io ti batto nella finale di Coppa del Mondo, io ho vinto e sono bravo, tu hai perso e sei scemo, diciamo, ho giocato benissimo, hai perso, io festeggio e tu mi spieghi come si dice. Allora, il Napoli che esce già adesso dalla Coppa Italia per mano della Lazio, con delle scelte sbagliate dell'allenatore, è un grave atto d'accusa verso Conte, questo è stato fatto.
Questo è vero, perché dobbiamo dire, insomma, che nelle ultime due partite servono qualcosa da sottolineare, cioè, perché cambia 11 giocatori, tra l'altro la Lazio ne cambia 7 e comunque esprime il suo gioco, lo stesso,
al di là delle scelte, dei limiti che
sia un po' indietro
che
Conte
Napoli
in
non potesse avere, però a me non sorprende il Napoli, Marco, cioè,
no, tu l'hai sempre detto che sta facendo
questa cosa dietro, io Conte per me è formidabile, resta un grandissimo allenatore, cioè io non è che dico va male, allora Conte è scarso, no, assolutamente. Ma il Napoli non lo vedo da scudetto.
Sì, tu hai sempre detto che deve fare un qualcosa di straordinario.
Se vincerà lo scudetto, io mi ritiro 10 giorni e mi sospendo.
Ti sospendo?
No, perché non, cioè, sarebbe un'impresa clamorosa, ma non perché. Sarebbe un'impresa clamorosa. Cioè, allora, ci sono i pronostici, le previsioni, ci sono le analisi. E nella mia analisi, io cerco di fare dell'analisi, dare un contributo, perché facciamo la trasmissione per questo motivo. Secondo me il Napoli non ha i mezzi, ma lo sa anche Conte, lo sanno tutti al Napoli, però viene raccontata un'altra cosa, che deve vincere, che c'ha la squadra. Sì, ha una buona squadra, ma non per vincere lo scudetto, ci sono squadre più forti secondo me.
È così, l'Inter, anche tu la vedi così, Fabio, sì. Oppure ha una squadra che può competere fino in fondo? Perché io ti devo dire la verità, Stefano questa tesi la sostiene dall'inizio, io non riesco proprio ancora a allinearmi a questa tesi, perché
bene,
penso...
Ma io mica voglio convincere,
no, che c'entra, uno
ma
si
Lukaku
confronta...
lo diceva Fabio prima, no? Ti convince, cioè da quant'è,
no,
che non
Lukaku non mi convince da un
questa
po'
linea di di sospetto nei suoi confronti, ma tornerà chi
esatto,
quale Lukaku?
Il problema
perché
è...
ce lo scudetto serve Lukaku. Cioè, ho preso Lukaku, ho preso Mbappé, ho preso, cioè, capisci, Vinicius, cioè, adesso faccio dei nomi che magari sono 3-4 categorie in avanti, però Lukaku di 4 anni fa, Fabio, era, non dico una certezza perché nella vita sono certezze, ne abbiamo poche, però era un giocatore su cui puntare. Invece sta scoprendo anche
non
Conte.
C'è dubbio, esatto. Non c'è dubbio. Il problema, allora, diventa difficile vincere lo scudetto se il centravanti non fa gol, no? Questo è un dato di fatto. C'è riuscito il Milan.
Quello dicevo, bravo.
Ecco. Detto questo, io ti prendo il Milan e il Napoli e ti dico, prima del calciomercato, la rosa del Milan confrontata a quella del Napoli, diciamo che si potevano più o meno equivalere, no? Dimentichiamo l'annata storta del Napoli dell'anno scorso, anche Milan due anni fa è arrivato qui, però diciamo come potenzialità tecnica siamo lì. Che cosa fa il Napoli? Prende un grandissimo allenatore, il Milan prende un allenatore mediocre, poi il grandissimo allenatore del Napoli dice: io voglio centravanti uno che costa 35 milioni, garantisco io. Il Milan prende centravanti uno che ne costava 14, perché non voleva spendere soldi. Poi l'allenatore bravissimo dice: io voglio un centrale che costa 30 milioni, che si chiama Buongiorno. Il Milan prende a metà prezzo, più o meno, uno che giocava nel campionato austriaco, Pavlovic. Allora ti dico, alla fine, quando tu investi molti più soldi in allenatore, molti più soldi sul mercato, cioè dove è arrivato il Napoli, ha detto compro io, il Milan non ce la fa, compro io. E beh, è normale che poi dici adesso voglio vedere che tu vada bene. Non è che si chieda al Napoli di vincere lo scudetto, ma il fallimento clamoroso in Coppa Italia è una colpa terribile di Conte, che anch'io considero un grandissimo allenatore, sia chiaro. Ma come fai ad andare a raccontare in giro che va bene così? Ma sì, ho messo le riserve, avete visto, fanno schifo le riserve. Poi sì, comincio già a dire, questa squadra non è all'altezza, si dovrà attrezzare se vogliamo andare in Europa. Cioè, non puoi sempre raccontare questa storia a tutti, perché poi c'è uno che si mette a ridere, e quando si mette a ridere uno comincia anche il secondo, il terzo, e poi ridono tutti.
Questo sì,
questo è vero, bisogna dirlo.
Questo è un altro discorso che si aggiunge, che però condivido.
No, anche io. Vi fermo un attimo, siamo quasi in chiusura di questo passaggio con Fabio Ravezzani, però c'è un flash con Camillo De Michelis, corrispondente della Juventus, che ci dà le ultimissime. Perché sono arrivati anche i convocati, Camillo, giusto?
Ciao Marco, un saluto a tutti. Sì, sono arrivati i convocati. Non ha superato il provino di questa mattina, il test fisico, Andrea Cambiaso, che non sarà quindi nella lista dei convocati, non sarà della partita per la sfida contro il Manchester City. Quindi, verosimilmente, anzi, al 100% a sinistra giocherà Danilo, e la Juventus dovrà fare a meno di Cambiaso, ma recupera Douglas Luiz e McKennie.
E formazione, così la facciamo commentare sia a Fabio Ravezzani che a Stefano Impalomeni. Camillo?
Allora, Di Gregorio in porta, Danilo a sinistra, poi Calulu e Gatti, invece a destra Savona, in mezzo al campo Locatelli e Thuram, e trequartisti da destra verso sinistra con Sensao, con Meynes e il Diz, e là davanti Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione titolare.
Danilo a sinistra?
Sì.
Fabio, cosa ti aspetti da questa partita? Due allenatori che arrivano, Thiago Motta e Guardiola, con momenti di grande difficoltà rispettivamente, no?
Sì, beh, è chiaro che la formazione della Juventus non è la migliore possibile immaginabile, ecco, rispetto alle potenzialità. Quindi mi aspetto City, malgrado tutto, favorito. Poi sai, ci sono questi momenti in cui si gioca a pallone, io l'ho fatto a livelli infimi, a differenza di Stefano, i momenti che non vincevi mai, cioè diceva porca miseria, e poi c'erano invece i momenti che andava tutto bene. Quindi uno può solo sperare che il momento iper negativo del City prosegua e che dia di testa, come sta facendo un po' Guardiola. Però oggettivamente, insomma, lì l'unico, e torniamo al discorso di Stefano prima, chi è che può fare la differenza? Grande centravanti, domanda, Vlahovic lo è? Vediamo anche stasera come farà. Io qualche
e dall'altra parte c'è Haaland, poi tra le altre cose.
Molto complicata.
È il più forte
per entrambe, però più per la Juve, secondo me.
Più per la Juve,
è vero che il City sta al di là del bene e del male in questa situazione con Guardiola, non lo so che sta. Sta per esplodere, perché non è abituato.
Te che Juve ti aspetti? Ma aspetto una Juve come
Danilo
adesso, più chiusa, più aperta.
Camillo ci ha detto che questo Danilo a sinistra. Danilo a sinistra è proprio a livello proprio di posizione del corpo, cioè no? Ma ieri a Xavi Alonso mi è piaciuto nel post partita, che ha detto: a un certo punto noi giocavamo in casa, e proprio anche proprio per un discorso di corpo, cioè il corpo, no? Beh, mi è piaciuta questa espressione, cioè devi andare a vincere la partita.
Sì.
Ecco, la Juve non proprio Danilo a sinistra. Infatti ho fatto la domanda anche a me, mi sorprende, per carità c'è quello, però insomma, si poteva fare qualcosa di diverso, non lo so, adesso è molto facile parlare prima della partita, però Danilo a sinistra già mi preoccupa a destra, Danilo, in questo momento, questo Danilo
sì,
qua.
Questo Danilo pensa, preoccupa un po' in tutte le posizioni, insomma, anche in mezzo mi sembra che non però, è che dia grandi garanzie, però insomma dai.
Cioè Fabio giustamente pone l'accento e rivolge l'attenzione verso l'attacco, verso la prestazione di Vlahovic. Però insomma, mi sembra
ma vi
un
faccio una domanda secca a tutti quanti, però mi rispondete. Vi aspettate un Motta che fa il Motta o un Motta che fa l'Allegri?
Un Motta che possa uscire con un altro pareggio.
Un altro pareggio, insomma. Fabio, nel salutarci, ti aspetti un Motta che faccia Motta o un Motta che faccia l'Allegri?
Motta proverà a fare Motta, noi faremo finta che sia una cosa completamente diversa da Allegri. e tutti saranno contenti. Un saluto a tutti.
Ciao, ciao Fabio, un abbraccio. Camillo, naturalmente ci sarà un grande sostegno anche del pubblico, no, questa sera?
Sì, sì, perché è il secondo sold out di fila, però c'è da dire che comunque nella sfida col Bologna il pubblico ha perso un po' la pazienza. Dopo il 2-0 ha invitato, no, i calciatori a tirare fuori gli attributi in modo un po' diverso rispetto alla mia frase e quindi insomma in questo momento diciamo che l'altro giorno era un po' tutta anestetizzata la situazione perché lo stadio non riusciva a capire cosa stesse succedendo alla squadra e la squadra non è riuscita a reagire perché neanche dopo il gol di Commerz c'è stata una reazione così forte da parte della Juventus che ha soltanto poi fatto due tiri in porta e quei due tiri in porta sono stati poi importanti per pareggiare, però dal punto di vista delle occasioni del gioco non ha fatto una grande prestazione, forse non meritava neanche il pari. Vedremo questa sera dove capiscono le perplessità di Stefano e di magari tanti anche sostenitori della Juventus. Diciamo che lì a sinistra è stata molto sfortunata perché forse anche un metodo di lavoro assurdo della Colombia è costato il crociato a Cabal. Sì. E poi cambiato adesso out Motta non si fida tanto di Rui in una partita del genere perché anche l'altro giorno col Bologna diciamo che la squadra italiana battezzava un po' l'esterno svedese perché portava sempre la pressione dall'alto lato in maniera da far impostare Rui a sinistra, ecco, si è visto anche nello sviluppo del gioco le difficoltà dell'esterno svedese.
Vediamo, questa è una sfida anche appunto tra i due allenatori e forse potrebbe essere anche diciamo così la prima e l'ultima perché quella al mondiale per club, chissà se ci sarà, perché insomma Pep Guardiola potrebbe anche lasciare il City.
Prima?
A fine stagione, quindi a fine campionato, quindi vediamo un
ha
po'.
Ha rinnovato o non ha rinnovato?
Ma non si, ti ripeto, c'era ieri questa intervista che ha detto che lui smette, insomma, quindi siamo alla fine. Vediamo un po', vediamo un po'.
Bocca al lupo anche a lui, insomma.
Assolutamente.
Ne faremo una ragione.
Ma certo, ci mancherebbe, insomma. Allora, grazie Camillo.
Ciao Camillo.
Buon lavoro con Radio Bianconera, grazie ancora. Break per noi, torniamo subito e per ricominciare con nuove analisi.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.